Allora, grazie Presidente. Intanto le scuse di questi due rinvii che sembravano come quasi costruiti apposta. Però purtroppo questi 15 incontri fatti nei municipi, oggi è il quindicesimo, con oggi si conclude questo viaggio, hanno significato almeno un paio di appuntamenti a settimana ed inevitabilmente può succedere che qualche appuntamento non previsto si sovrapponeva con gli impegni delle conferenze urbanistiche. E il municipio tredicesimo ha avuto la sfortuna di capitarci due volte, ma io ci tenevo a che questo incontro si facesse nel migliore dei modi e ringrazio il Presidente perché nonostante lo spostamento siete in tanti e questo è sicuramente merito dell'organizzazione e della dedizione con cui il Presidente Mancinelli ha voluto curare questo appuntamento. Che cosa, di cosa si tratta e perché vi abbiamo convocato? Come diceva il Presidente, noi abbiamo intenzione nei primi mesi del prossimo anno di fare una conferenza urbanistica cittadina. Le conferenze urbanistiche a Roma hanno una grande tradizione, politica soprattutto, perché si ricordano ancora quelle, del sindaco Petroselli, che hanno impostato, allora alcuni temi che sono ancora, importanti oggi. Non a caso ancora oggi si parla del progetto Fuori o del mare o del rapporto tra Roma e il mare, che sono appunto temi che sono stati impostati in alcune delle conferenze urbanistiche dei primi anni 80. Solo che nel frattempo il mondo è cambiato, come dire, quelle conferenze urbanistiche avvenivano a seguito di un lungo lavorio che veniva svolto nelle sedi dei partiti, delle rappresentanze sociali e politiche di quell'epoca. E quindi era un atto finale di un lungo processo dentro la città, mediato dalle forze politiche. Oggi la realtà è completamente diversa e quindi il rischio è che noi organizzavamo non una conferenza urbanistica cittadina, ma l'ennesimo convegno un po' a freddo, dove magari uno invita opinion leader o esperti del settore che possono venirci a raccontare quali sono i temi urbani o le difficoltà della città contemporanea, ma forse non toccavamo alcuni temi importanti della città. Abbiamo scelto di fare un percorso diverso, cioè quello di attraversare tutti e 15 municipi con una modalità che è costituita da un primo appuntamento come quello di oggi, che è meramente informativo, e vi diamo una serie di informazioni su quello che succederà poi nei prossimi appuntamenti. Ci saranno due, tre sedute di lavoro invece per gruppi che sono organizzati da Risorse per Roma, a cui poi alla fine del mio intervento passerò la parola per alcune specifiche di carattere tecnico e organizzativo. E alla fine di questo percorso abbiamo chiesto che ci venisse restituita dal municipio quella che abbiamo chiamato la carta dei valori del municipio, cioè dire una serie di indicazioni, anche di scenario, di prospettiva su come può essere trasformato il municipio, su quali sono le cose che ritenete importanti segnalare all'interno del vostro territorio. Questi 15 documenti, 15 carte dei valori, una per ogni municipio, costituiranno per noi la base su cui poi organizzeremo la conferenza urbanistica cittadina e quindi questi elementi, queste informazioni che abbiamo raccolto nel vivo della città costituiranno per noi una base di ragionamento della conferenza urbanistica. Quello che vi ho raccontato, lo vedete. Quadro forse piccolo, c'è qualcuno che ha il pilastro che ovviamente non gli nasconde la visuale, ma insomma sono questi quattro punti un po' che sono sintetizzati in questa slide. Il nostro programma prevede di finire tra ottobre e dicembre questo itinerario. Oggi, come vi dicevo, è l'ultimo municipio, l'ultima conferenza di apertura di tutti e 15 municipi. Ci sarà poi ovviamente un periodo di tempo che può essere variabile, un mese, 2 mesi, in cui si svolgeranno questi incontri. Noi vorremmo finire entro dicembre per raccogliere a quel punto tutto il materiale di tutti e 15 municipi e avere il tempo per organizzare nei primi mesi del 2015 la conferenza urbanistica cittadina. Quindi quello che succederà oggi essenzialmente è che vi darò qualche informazione perché per poterci anche costruire un percorso comune è bene che voi sappiate quali sono un po' le informazioni su cui noi lavoriamo. Sono veramente le informazioni di base, molto semplici, il più possibile, come dire, chiare ed esplicite di alcune dinamiche che stanno avvenendo dentro la città. Ci sarà poi l'intervento di Risorse per Roma sugli aspetti più di carattere organizzativo e poi chiuderà il Presidente raccogliendo le vostre domande. Io proverò poi in conclusione a dare qualche spiegazione. Quello che mi preme segnalare è che non è un incontro una tantum, cioè ci raccontiamo le cose e poi, come dire, chi si è visto si è visto. Cerchiamo di attivare questo processo con gli incontri successivi. So benissimo che queste occasioni non sono tante, l'occasione di incontro, quindi ci sarà necessità di raccogliere tutte le segnalazioni e l'esplicitazione di problemi che non mancano ovviamente in tutti i territori, quindi questa parte finale è dedicata a questo. Ci tengo però a segnalare che il percorso che noi stiamo immaginando ha un po' questo presupposto. Il piano regolatore che noi, su cui noi agiamo e che stiamo attuando è un piano regolatore che è nato. È stato, diciamo, definitivamente approvato nel 2008, febbraio 2008, quindi diciamo, sono 7 anni il prossimo febbraio. È stato adottato per la prima volta nel 2003 e quindi fa 11 anni proprio in questi giorni. Però i due atti propedeutici al piano regolatore erano in realtà del 93 e del 97. Quindi questo vuol dire che alla fine di questa consigliatura, cioè nel 2018, noi avremo un piano regolatore che avrà almeno 10 anni dalla sua approvazione definitiva, 15 dalla sua prima adozione e diciamo, se prendiamo per buona l'ultima data del 97, almeno 20 anni dall'atto, in qualche modo, uno degli atti che lo ha preceduto. Di conseguenza, diciamo, siamo in una situazione in cui è giusto ed è normale che noi stiamo attuando il piano, però dobbiamo anche cominciare a costruire un percorso che traguarda a una diversa, diciamo, regolamentazione di quelle che sono le esigenze di trasformazione della città. Quindi questo percorso che noi vi chiediamo è in qualche modo un primo passo in questa direzione. Tutti noi veniamo da esperienze del passato, abbiamo fatto delle battaglie, le abbiamo vinte, abbiamo tutte le ferite aperte sulle cose che volevamo che succedessero e non sono successe. In realtà, il mio invito, è di guardare a questa occasione che noi vi diamo per traguardare, diciamo, i passi successivi. Poi resta sempre fermo il fatto che c'è il quotidiano e le incombenze e le cose che quotidianamente ci assillano e che richiedono una risposta. Se è vero che il piano regolatore quindi appartiene un po' a questa stagione, proviamo a scambiarci qualche informazione, diciamo, di base. Quella che vedete in questa tabella sono alcuni numeri, sono semplici, cominciamo dal primo dato più banale, è la popolazione, quanti siamo? Nel 71 eravamo 2 milioni e 700, quasi poco meno di 2 milioni e 800 mila abitanti. A distanza di 40 anni, nel 2011, l'ultimo censimento che possiamo citare, siamo 2 milioni 617, quindi sono passati 40 anni, ma siamo meno di quelli che eravamo nel 1971. In realtà, negli ultimi 10 anni, tra il 2001 e il 2011, c'è stata una leggera inversione di tendenza, cioè un dato in crescita di 70 mila abitanti. Più significativo è il dato che trovate sulla terza riga, dove c'è scritto famiglie, perché il primo dato nel 71 ci dice che eravamo 827 mila famiglie, nel 2011 le famiglie sono quasi 1.200.000. Questo è un primo dato, una prima informazione che è bene che ci diamo, apparentemente controintuitiva. Noi siamo in presenza di una città che perde popolazione e quindi se uno sta a questo dato sembrerebbe che non c'è più il problema dell'abitazione, della casa, una popolazione stabile. In realtà il dato più significativo sul versante della domanda abitativa non sono la popolazione ma è la famiglia. E vedete invece che le famiglie rispetto al 71 sono aumentate di quasi 400 mila famiglie, che è il 50% rispetto al 71. Questo è un fenomeno particolarmente significativo dovuto al fatto tutti noi viviamo questa esperienza che le famiglie sono composte sempre no, da un numero di persone sempre più piccolo. Ormai non è più la coppia, è meno di due persone, ma in particolare nel comune di Roma, vedete la quarta riga di questa tabellina, le famiglie unipersonali, sembra un ossimoro, no? Una famiglia composta da una sola persona, no, non era una famiglia, invece l'Istat li censisce in questo modo, erano l'11% delle famiglie nel 71, quindi poco più del 10%, mediamente nel 2011 sono quasi il 40%. Questo ci dice anche alcune cose significative, ci dice che noi siamo in presenza di una popolazione che mediamente vive da sola, 4 famiglie su 10 sono composte da una sola persona. Vivere da soli ha tutto un altro aspetto nel rapporto, non solo con l'abitazione ovviamente, ma anche con i servizi, potremmo dire più in generale con la città. Se io abito da solo sono più portato a usare la città, a usare gli spazi pubblici, ad avere una maggiore domanda di spazi pubblici, ad avere un rapporto diverso con l'intorno. Lo spazio di prossimità è quasi più importante rispetto all'abitazione. Questo nel momento in cui l'amministrazione comunale si trova in difficoltà a costruire spazi pubblici. Noi investiamo sempre meno nella costruzione di spazi pubblici, quindi avviene questo fenomeno di una città che si sta che sta cambiando, diciamo, il suo profilo sociodemografico e che chiede una maggiore accessibilità e anche una maggiore vivibilità degli spazi pubblici, e invece un'amministrazione pubblica che si trova in difetto, diciamo, rispetto a questo. Ma c'è anche un altro elemento, che una famiglia composta da una sola persona, proprio per le cose che vi ho detto, è portata a vivere un'abitazione all'interno di un contesto urbano. È difficile una persona da sola decide, tranne tutto può succedere, ma insomma decide di andare a vivere da sola in aperta campagna, no? Cioè chiede un contesto urbano, diciamo, maggiormente denso, in qualche modo pieno, dove i servizi sono servizi di prossimità e dove ci sia una certa possibilità, diciamo, di socializzazione. Ecco, questi due elementi fanno sì che il piano regolatore, in realtà, nel momento in cui veniva immaginato, non aveva, o comunque non era stato costruito su questi elementi. Altro aspetto, altre informazioni sono il rapporto che c'è tra le famiglie e la casa in termini di proprietà e di affitto. Del 1.200.000 famiglie, 813.000, quindi diciamo un 70% più o meno, ha una casa di proprietà, e invece il 239.000, poco più del 20%, sono invece hanno una casa in affitto. La cosa importante è che di quelle 813.000 che hanno una casa in proprietà, in realtà il 30% sono famiglie che pagano un mutuo, cioè in realtà la proprietà è della banca e si paga il mutuo. Se noi mettiamo insieme il 30% di queste famiglie più poco più del 20% che paga l'affitto perché vive in affitto, si capisce perché a Roma è vero il refrain che ci dicono che noi il 70-80% hanno la casa di proprietà. La verità è che più del 50% delle famiglie romane dedica il 30%, il 40%, in alcuni casi il 50% del proprio reddito per l'abitazione, cioè ce l'ha già investito nel momento in cui si arriva allo stipendio. Questo ci chiarisce perché nella città di Roma, che ha una base sociale, socio-economica molto legata alla pubblica amministrazione, c'è un vero problema di accessibilità all'alloggio, accessibilità in termini proprio economici. E questo sta determinando un impoverimento di quello che era una volta il ceto medio. Tutti noi credo che abbiamo esperienza del fatto che, se prendiamo ad esempio moglie e marito che lavorano al comune, due stipendi di due impiegati, diciamo non dirigenti dell'amministrazione comunale, hanno difficoltà a comprare una casa e a stare sul mercato per comprare una casa. Due stipendi e se vanno in affitto il 50% di questo reddito se ne va per l'affitto. Questo ci dice anche quanto è importante il tema dell'accesso alla casa in un contesto come quello romano, e ci spiega anche perché quando l'economia tira in realtà Roma fa fatica, i romani fanno fatica a stare sul mondo dei consumi, perché a prescindere dai cicli economici il 50%, vuoi momenti buoni o momenti cattivi, è già in qualche modo ipotecato per la casa. Questi grafici che vedete, quello superiore, quello con i rettangolini gialli, dice per ogni anno fino al 2012 la differenza tra i nati vivi e i nati morti. La cattiva notizia, se volete, è che sono più i morti che i vivi, per cui quelle barrette vanno verso il basso e vanno anche notevolmente verso il basso. Quindi se noi dovessimo basarci solo sull'andamento naturale, come si dice, della popolazione, in realtà il comune di Roma perderebbe molti più abitanti di quanti non ne perde secondo il censimento, perché la differenza tra i nati vivi e i morti è molto a vantaggio dei morti, sono più i morti in maniera consistente rispetto ai vivi. Il grafico sotto invece è la differenza tra gli iscritti e i cancellati, cioè quelli che vengono a vivere a Roma e quelli che da Roma se ne vanno. Come vedete, in questo caso il grafico è tutto verso l'alto e anche consistentemente verso l'alto, perché anche grazie a quelli che chiamiamo immigrati, ma non sono immigrati perché vengono dalla comunità europea come i rumeni sono la prima popolazione, diciamo, tra quelli che si sono registrati, questo degli iscritti è notevolmente maggiore rispetto ai cancellati e quindi corregge in realtà quel dato negativo della differenza tra i vivi e i morti, per cui abbiamo un leggero incremento della popolazione che è essenzialmente dovuto a quelli che vengono, da fuori. Ci sono, continua anche il fenomeno di quelli che vengono dalle regioni intorno, in particolare dal sud, per esempio c'è ancora una forte presenza di napoletani e quindi c'è ancora un legame molto stretto tra il sud Italia e l'area romana. Significativo è anche il dato se vediamo quelli che vanno via. Quelli che vanno via, c'è una fascia giovane e molto formata che, se andiamo a vedere dove vanno, vanno essenzialmente in Inghilterra o negli Stati Uniti, per esempio. Questo è un fenomeno che sta crescendo ed è particolarmente pericoloso, perché noi se guardiamo questo grafico, il grafico sotto, è come se dicessimo che vengono a Roma fasce sociali medio-basse e espelliamo invece la fascia di giovani che viene formata spesso nelle università romane e che invece diamo essenzialmente ai paesi più avanzati come l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Le ricadute di questi pochi dati li sono sintetizzati qua: la crescita delle famiglie, le famiglie unipersonali, la crescita particolarmente significativa delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione e poi le famiglie che provengono dall'estero. Se ci soffermiamo su questi grafici, i colori ci dicono quello più alla vostra sinistra, è in giallo, ecco, il municipio 13 è uno di quelli che ha il più basso indice di rapporto tra anziani e giovani, cioè tra tutti i municipi che abbiamo censito è quello dove il rapporto tra anziani e giovani non è così sfavorevole. Ovviamente i colori più scuri, il centro storico per dirne una, ma anche il secondo municipio, hanno un rapporto tra anziani e bambini pari addirittura a 5, cioè 5 anziani per ogni bambino. Nel caso del vostro municipio siamo intorno ai 3,5-4, quindi siamo alla metà, diciamo, del fenomeno, diciamo, più grave. Questo colloca il 13° municipio in una situazione un po' intermedia rispetto ai 15 municipi che abbiamo analizzato. Per quanto riguarda la presenza degli anziani, invece, vedete, il vostro municipio, il 13°, si colloca leggermente più alto rispetto alla media degli altri municipi. Siamo tra il 14 e il 19% di presenza di stranieri rispetto alla popolazione residente, ed è un livello medio rispetto agli altri municipi. I valori più alti sono quelli più scuri, c'è in particolare il 19° e il 6° municipio. Anche nel primo municipio c'è una quota importante di stranieri, però ci sono stranieri e stranieri, cioè gli stranieri del primo municipio non sono gli stranieri del sesto municipio. Altro aspetto importante, altre informazioni che mi pare utile mettere sul tavolo, è questo della distribuzione della popolazione in rapporto anche alla mobilità. Nel 98 il 18% della popolazione era all'esterno del raccordo anulare, nel 2012 siamo già al 26% e la tendenza prevista dal piano regolatore generale è di arrivare ad un 30% della popolazione che vive all'esterno del GRA. Particolarmente significativo è, vedete, quel dato attorno e fuori dal GRA, quindi diciamo in una fascia intermedia prendendo l'interno e l'esterno del GRA, quindi una sorta di città che sta a cavallo del grande raccordo, più o meno siamo intorno a 1.300.000 abitanti che gravita intorno all'anello. Questo è particolarmente significativo dal fatto che noi abbiamo spostato progressivamente negli anni popolazione verso l'esterno, e però il pendolarismo e la mobilità tende sempre ancora verso le aree centrali, e questo dice come no, ogni mattina Roma sia in qualche modo il centro di Roma, ma ormai anche la parte, diciamo, consolidata dell'abitato di Roma sia aggredita da una mobilità che viene dall'esterno. Il centro storico, che è quello che sta dentro le mura, a 107.000 abitanti, cioè il luogo più infrastrutturato, più dotato di trasporti, più dotato di tutto, in realtà ha una popolazione molto residuale rispetto alla popolazione che si muove dentro la città. È anche vero che però nel centro storico non ci sono solo i residenti, ma ci sono gli addetti, ci sono tutti gli elementi, diciamo, funzionali, però è abbastanza significativo il fatto che noi abbiamo una forte infrastrutturazione lì dove abbiamo una bassa popolazione, una quantità inferiore di residenti. Quindi è una città fortemente squilibrata dal punto di vista della mobilità e ovviamente anche dei servizi. Giusto per allargare un po' lo sguardo, questa tavola si riferisce un po' a un tema che oggi è molto di moda, l'area metropolitana. Abbiamo preso alcuni comuni e tra il 2003 e il 2010 abbiamo verificato che cosa è successo in termini di popolazione in questi comuni. Roma è cresciuta del 3% tra il 2003 e il 2010, l'avete visto, tra il 2001 e il 2011 c'era stato un leggero incremento. Ma è significativo vedere, non so, Bracciano cresce del 26% nello stesso periodo, Fiano Romano del 54%, Zaccarolo del 27%, Pomezia del 34%, Fiumicino del 33%. Particolarmente significative sono le direttrici verso nord, quelle che sono Capena, Ariano. Questo lavoro ha segnalato come nella direttrice, che poi è infrastrutturata dal trenino che va da Orte a Fiumicino, sostanzialmente quello che passa per la stazione Tiburtina. In realtà questa infrastruttura ha portato fuori buona parte dei romani. Sono circa 123.000 i romani che in questo periodo, 2003-2010, erano iscritti all'anagrafe del Comune di Roma, si sono cancellati e sono andati a vivere in questi comuni dell'intorno, cioè una popolazione come la città di Cagliari, come se in 7 anni tutta la città di Cagliari si fosse spostata dal territorio di Roma all'intorno. Questo vi dice come quel discorso che facevamo prima a proposito della famiglia come domanda abitativa invece che la popolazione. Ci testimonia che a Roma in questi anni, tra il 2003 e il 2010 e ancora oggi, c'era una domanda abitativa inevasa. Inevasa non perché non si costruivano case, ma perché le case che si costruivano non erano accessibili a questa fascia di popolazione che, spostandosi all'esterno, in questi comuni in particolare, ha trovato una convenienza che mediamente è un prezzo di una casa più basso del 43% rispetto al prezzo medio della città. Esattamente quel differenziale che consente al ceto medio di poter accedere, no, alla casa. Quindi, ma la mancanza di politiche urbanistiche, di politiche abitative dentro Roma, non produce nulla, produce che le persone si arrangiano mettendo una distanza tra il luogo in cui lavorano e il luogo in cui abitano. Tra l'altro è significativo il fatto che poi, come dire, 1 ora e 20 all'andata e 1 ora e 20 al ritorno si passa sul treno. Giustamente, quando parliamo di questi dati, l'obiezione è che questo è un fenomeno di area metropolitana che si verifica in tutte le città metropolitane. C'è solo una particolarità, ovviamente questo è vero, ma nel caso romano c'è solo una particolarità che, se io dico che vado ad abitare a Orte, Roma sono circa 80 km, è come se io dicessi che lavoro a Milano e abito ad Alessandria. Adesso la distanza è quella, cioè. Sono fenomeni che in altri contesti metropolitani hanno un valore regionale. Da noi non li leggiamo così semplicemente perché Roma è un comune molto, molto ampio, ma stiamo dislocando sul territorio a distanza, diciamo, intraregionale, popolazione che invece abitava nel centro o nella parte, diciamo, dell'abitato. Questo, torniamo un attimo al modo in cui è cresciuta Roma. Queste due immagini, guardiamo la prima, quella sulla sinistra, vedete semplicemente i colori. Questa è la mappa di Roma dentro il raccordo anulare, quindi non c'è Roma fuori dal raccordo. Quell'anello che gira intorno alla carta è un po' è il raccordo anulare. Ognuno di quei tasselli è misurato secondo questo rapporto. Prendo l'edificio, quanto occupa l'edificio, in rapporto al lotto su cui insiste l'edificio. Se il colore è rosso vuol dire che l'edificio è esattamente grande quanto è il lotto, se il colore è chiaro, giallo o addirittura non c'è, vuol dire che l'edificio è piccolo e il lotto su cui è costruito è molto grande. Come vedete, i colori rossi sono ovviamente nella parte storica, nella parte centrale, nella parte della città più densa, lungo la Tiburtina, però ci sono molte aree dentro il raccordo anulare in cui questo rapporto non è così fitto, no? Tra la dimensione dell'edificio e la dimensione del lotto. L'altro grafico sempre si riferisce alla stessa area, misura invece non solo il rapporto tra l'edificio e il lotto, ma la somma di tutti i piani dell'edificio in rapporto al lotto su cui insiste. Quindi diciamo è l'intensità del costruito, se mi permettete il termine. Ovviamente in questo caso più è rosso e blu, più l'intensità del costruito è alto. È carina questa immagine perché vedete l'intensità in realtà si trova lungo delle direttrici storiche della città. Se partiamo dall'alto, io leggo la Salaria, leggo la Nomentana, se poi mi giro verso est leggo la Prenestina, la Casilina, leggo la Tuscolana, se vado verso giù leggo la Cristoforo Colombo, mi giro dall'altra parte, anche se la direttrice è diversa, leggo la possibile, diciamo, la Portuense e poi Boccea, perché è orientata in maniera diversa, e poi leggo l'Aurelia. Però tolti i colori rossi che vedete, ci sono dentro il raccordo anulare diverse tasselli che sono gialli o verdi, cioè noi abbiamo, mentre abbiamo costruito abbondantemente fuori da raccordi, addirittura abbiamo espulso popolazione fino a mandarla a Orte, in realtà dentro l'anello del raccordo anulare abbiamo una città che può ancora essere abitata e in alcuni casi addirittura, come dire, ulteriormente completata. Non uso la parola densificata perché sembra che suona male, ma in realtà è quello il significato. Cioè dentro la raccorda anulare abbiamo pezzi di città dove c'è una casa di un piano, a fianco una casa di cinque piani, un lotto vuoto, una strada che non si chiude, un tessuto edilizio che non si completa. Sono quelle parti della città che nel piano regolatore sono stati individuati come città da ristrutturare, che in questi 10 anni di vigenza del piano regolatore generale non hanno avuto, diciamo, una particolare attenzione da parte degli operatori. Non hanno avuto una particolare attenzione perché la prima attenzione ovviamente era data alla possibilità di continuare a trasformare aree agricole in aree edificabili. Quindi, per esempio, nella passata amministrazione c'è stato il cosiddetto bando per gli ambiti di riserva, no? Erano 2.300 ettari, quasi 2.400, quindi diciamo 23 milioni e rotti di metri quadri di superficie agricola che diventava potenzialmente edificabile, 181 diversi siti che potevano essere resi edificabili. È chiaro che fino a quando c'è quella prospettiva nessun operatore investe nella ristrutturazione della città esistente, che è molto più difficile e anche un po' più costosa a parità di situazioni. Quindi noi il primo atto che abbiamo dovuto fare con chiarezza è indicare che quella prospettiva non esiste più, quindi abbiamo cancellato quel bando e abbiamo posto l'attenzione degli operatori sulla necessità di rimettere in qualche modo le mani sul territorio della città costruita negli ultimi 60 anni, perché buona parte di questa città che vediamo costruita a bassa densità è quella costruita tra il 1950 e oggi. Considerate che in questi 60 anni, in termini proprio di superficie occupata dall'urbanizzata, abbiamo raddoppiato la città del 1950. Cioè in 1950 anni abbiamo fatto uno, in 60 anni ne abbiamo aggiunto due, quindi oggi abbiamo tre. Ma in 60 anni abbiamo fatto il doppio di quello che c'era stato nei 1950 anni precedenti. E questa è una notizia anche positiva, perché vuol dire che abbiamo più verde, vuol dire che le case sono più comode, vuol dire che viviamo meglio. Non sono tutte notizie negative, però probabilmente in questo territorio che abbiamo costruito in questi 60 anni c'è bisogno di tornare proprio per migliorare la qualità e anche per completare pezzi di città nati un po' così non dico improvvisata, ma insomma non in maniera organica. Da un punto di vista quantitativo, queste aree a bassa densità occupano circa il 30% del territorio dentro il raccordo, che sono 11.000 ettari, cioè non sono proprio rimasugli. Ovviamente qui non stiamo predicando che adesso occupiamo e saturiamo tutto quanto, stiamo predicando che dentro questo 30%, dentro questi 11.000 ettari, c'è già una previsione di piano regolatore generale che dice come si trasforma quella città. Sono i cosiddetti print, i programmi integrati. In questi 10 anni è stato molto difficile, anche per le ragioni che vi dicevo prima, orientare lo sguardo degli imprenditori su queste aree. Noi in questi mesi abbiamo prima cancellato gli ambiti di riserva, abbiamo prodotto adesso due delibere tra maggio e giugno che semplificano le procedure dei print, quindi agevolano e rendono più flessibile la possibilità di trasformare la città esistente. C'è già un bando in corso, aperto a giugno, che finisce a fine ottobre, tra pochi giorni, che riguarda però i tessuti non residenziali, cioè i tessuti della città, dei tessuti per attività. Abbiamo ricevuto nel silenzio, perché ovviamente quest'estate si è parlato più dello stadio che di altre ragioni, però noi quest'estate abbiamo ricevuto su questo bando, fino a pochi giorni fa erano una settantina di proposte di privati che vogliono intervenire su queste aree, a testimonianza di quello che vi dicevo prima, cioè che c'è l'interesse dell'operatore ovviamente a riorientare il proprio sguardo se l'amministrazione ha delle idee, diciamo, abbastanza chiare e gli offre un'opportunità di fare impresa. Non è che abbiamo tolto questa possibilità. Queste sono alcune delle conseguenze di questo modello di sviluppo. Guardiamo solo la seconda: la crescita della mobilità pendolare, il 50% rispetto al 2004 in più, cioè in 10 anni, 820.000 spostamenti nel 2013, sono tutta quella popolazione che è stata ospitata, diciamo, all'esterno e che continua a muoversi verso la città. Considerate che la media degli spostamenti in macchina è poco più di 5 km, che è una distanza, come dire, che si potrebbe percorrere chiaramente in altri modi. Altre informazioni di carattere generale: questo grafico che vedete, quello sulla sinistra, guardate solo la linea blu, parte nel 2004, arriva al 2012 e dice che cosa è successo al numero degli alloggi comprati e venduti ogni anno a Roma. È il numero il volume delle compravendite, quindi quante case sono state comprate e vendute. Questi sono dati ufficiali, quelli che vengono registrati dai notai, non sono quelle che vengono messe in vendita dalle agenzie immobiliari, proprio quelli di cui si fanno gli atti in definitiva di compravendita. Rispetto al 2004, nel 2012 si è dimezzato questo volume ed è ulteriormente diminuito, cioè se nel 2004 a Roma si vendevano 30.000 alloggi l'anno, adesso siamo a poco meno di 15.000. Il grafico sopra, la linea rossa invece, che ci interessa un po' più da vicino, dice, per lo stesso periodo ovviamente, quant'è il costo a metro quadro per comprare una casa. Come vedete, mentre il numero delle compravendite è precipitato, si è dimezzato, il costo a metro quadro è sceso leggermente negli ultimi anni, c'è una correzione di circa il 6%, ma non è crollato. Quindi quando ci dicevano che c'era, tranquilli che adesso arriva la crisi e quindi che non si è potuto permettere una casa, adesso si potrà permettere una casa, in realtà non è successo questo. La crisi è arrivata, il numero delle compravendite è diminuito, ma il costo, diciamo, a metro quadro di una casa non è quello del 2004, però non ci consente neanche di dire che il ceto medio può acquisire adesso più facilmente un alloggio, anche perché nel frattempo le banche hanno chiuso e ristretto i canali di mutuo e quindi è molto più complicato. Quindi paradossalmente possiamo dire che oggi è molto più difficile di quando non c'era la crisi per una famiglia ceto medio comprare e accedere a un alloggio. Il grafico da quest'altra parte, guardate solo la linea rossa, dice invece che cosa è successo a qualcuno che se lo poteva permettere, che magari negli anni passati ha comprato una casa come investimento per poterla affittare. Il reddito che trae da questa casa è diminuito negli anni perché sono aumentate le tasse sulla casa, soprattutto sulle seconde case. Quindi anche chi ha fatto l'investimento e ha messo questi immobili in affitto oggi è in difficoltà perché il reddito è minore, quindi tende ad aumentare il canone di affitto, ma nello stesso tempo non c'è la possibilità o sono sempre meno le famiglie che possono pagare un affitto che mediamente roma intorno ai 1.090 euro al mese. Quindi, diciamo, questa situazione ci fotografa il fatto che, nonostante siamo in piena crisi, questa crisi non consente, anzi è una sorta di forbice, di tenaglia che schiaccia ulteriormente le fasce sociali intermedie.